Bazinga. Ragazzi, sono veramente euforico.
Buongiorno a tutti.
Ciao, oggi venerdì.
Bentrovati.
Bentrovati anche di venerdì, perché noi non molliamo mai.
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 Tre giorni a settimana fissi, che ricordiamo sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì.
Questa settimana nello specifico stiamo trattando gli anni 85-89 ed è la prima settimana, settimana standard.
Forse ci sarà una seconda?
Forse una speciale come per la prima metà degli anni 80? Forse.
Chi lo sa?
Ve lo diremo.
Chi lo sa? Nessuno lo sa fino alla settimana prossima, fino a lunedì, perché poi alla fine
si tratta lunedì, di aspettare solo lunedì.
Oppure mai più. Detto ciò, oggi puntatone ricco, perché come ben sapete il venerdì si parla non solo di cinema, musica, TV, ma anche di cultura in generale.
Di arte.
Di arte,
arte, di arte.
Hai detto il termine giusto. E di molto artistico oggi nella nostra raffica c'è tanto. C'è anche molto calcio. Molte
sono, finalmente
si sono spostati gli equilibri.
Finalmente, finalmente. Allora lanciamo subito la nostra raffica. Non indugiamo. Gennaio 1985, Michael Jackson e la fondazione USA for Africa registrano il singolo We Are the World.
Il 31 marzo dello stesso anno a New York si tiene al Madison Square Garden la prima edizione di WrestleMania.
Il 12 maggio 1985 termina al primo posto il campionato di Serie A l'Hellas Verona, vincendo il suo primo scudetto.
Si tiene tra Londra, Filadelfia, ma anche altre location, Live e Aid, come vogliamo chiamare?
Sì, andiamo su Live Aid.
Organizzato dal cantante irlandese Bob Geldof.
A Parigi, Sergei Bubka è il primo atleta al mondo a superare la barriera dei 6 metri con salto con l'asta.
Il 1986 a Milano, l'imprenditore Silvio Berlusconi acquista l'associazione calcio Milan.
Il cavaliere. 9 marzo 1987 viene pubblicato The Joshua Tree, album degli U2 che diverrà il loro disco di maggior successo.
Il 23 marzo negli Stati Uniti d'America, sulla rete televisiva CBS, va in onda la prima puntata della soap opera Beautiful.
Negli Stati Uniti nel 1987 appaiono per la prima volta i Simpson, cartone animato creato da Matt Groening e James Brooks.
Il 23 ottobre, diretto da Bernardo Bertolucci, esce il film L'ultimo imperatore, che vincerà premio Oscar a non finire.
27 febbraio 1988, la 38esima edizione del Festival di Sanremo è vinta da Massimo Ranieri con Perdere l'amore. È la giusta conclusione di questa raffica. Massimo Ranieri e Perdere l'amore.
Anche se diciamo, diciamolo che il 18 maggio in Italia, e specificatamente a Torino, nasce il Salone del Libro.
Il
nel
Salone
1988
nella nostra Torino. Tra l'altro Salone Torino terminato da pochissimo, con tanti belli eventi, tanti belli ospiti, un sacco di cose interessanti
e tanta gente, soprattutto
tanta gente
e tanti libri
per
anche.
fortuna. Bene. Tra l'altro ti dico, hanno presentato anche la prossima edizione del Lucca Comics, locandine personalizzate, cose matte.
Cose pazze, ma mai quanto.
Mai quanto.
Quello che è successo, se non sbaglio, nel 1985.
Perché al Madison Square Garden.
Attenzione.
Va in onda.
C'è fermento. Sta succedendo qualcosa.
Qualcosa di grosso e di anche massiccio, direi.
È il 31 marzo.
John Cena!
E inizia WrestleMania, che ha fatto la storia della violenza dei giovani teenager.
La storia del trash dagli anni 80 fino a pochissimi anni fa. Anche se tuttora in pay per view, cioè
sì,
ci sono tantissimi appassionati.
Si vede ancora. Io poi soprattutto ricordo con piacere le presentazioni di ogni singolo combattente, ogni singolo atleta, perché poi sono comunque degli atleti.
E io ricordo quando eravamo piccoli il merchandising del wrestling andava fortissimo. C'era qualsiasi cosa, sti bambini vedevi andare in giro, bambini, cioè tra cui anche noi ovviamente, andare in giro con questi accessori super tamari, il cinturone di John Cena. Ma
poi cioè la frase che ricordo maggiormente è don't try this at home, ma si faceva lo
si
stesso
si faceva. Ma sul wrestling avremo un'altra piccola chicca da raccontarvi, ma lo faremo dopo la nostra prima canzone, che nella fattispecie è The Time, Black Eyed Peas.
Dirty bit. time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you.
Oh,
swagger, they calling me Mick Jagger. I be rolling like a stone jet, set a jet lagger. We ain't messing with no maggots, messing with the baddest chicks in the club. Honey, what's up? Mirror, mirror on the wall, who's the baddest of them all? Yeah, it's gotta be the Apple, I'm the Mac Daddy, y'all. Haters better step back, ladies,
download your app.
I'm the party application, rocking just like that.
Che momentaneamente iberniamo perché abbiamo promesso un'altra chicca sul wrestling, sì. E ce l'abbiamo, è una chicca culturale.
Addirittura.
Molto culturale, perché tu dirai, vabbè, wrestling, grezzoni,
ignoranti,
sudore, ignoranza, ammazzate. No, no, perché è successa una cosa molto particolare. Il wrestling è cominciato come sport di quartiere in delle periferie degli Stati Uniti, e i primi incontri erano incontri amatoriali che venivano sia non registrati da TV locali oppure registrati da appassionati che poi collezionavano nel loro archivio personale i video,
i DVD,
feticisti, no, videocassette, parliamo proprio di okay. Tanti anni fa. Che è successo poi? La WWE ha capito che questo mondo aveva un mercato e aveva tanti fan, e allora ha costruito quello che attualmente è uno degli archivi storici più ricchi del mondo. La maggior parte del materiale è stato raccolto proprio da registrazioni amatoriali di questi fan.
Pazzesco, comunque, storia, la passione vince sempre.
Storia commovente, storia commovente. Scongeliamo i Black Eyed Peas.
Ecco, perché... diciamo anche che sapevi che la cantante, la frontman dei Black Eyed Peas, è la figlia di Ferguson.
Come no, Fergie.
Che tra l'altro salutiamo, non è stato molto bene.
Speriamo si riprenda. Sir Alex, signore del calcio.
Ma riscongeliamo
di nuovo i Black Eyed Peas. Perché? Perché appunto la soave voce di Fergie a tratti nel remix dei Black Eyed Peas ci riporta sulle note di Dirty Dancing, film del 1987 per l'appunto, che a suo modo ha fatto la storia del cinema.
Film che fa della danza e del romanticismo e le sue colonne fondamentali su cui si basa tutto il film. E soprattutto abbiamo scovato anche qualche curiosità di contorno molto simpatica su questo film.
Diccela, diccela.
Ad esempio, tu sapevi che il film è ambientato in estate, periodo estivo.
Sì.
Cosa è successo però? Che è stato girato in autunno.
Ai.
Ecco, e quindi in autunno, ad esempio, le foglie hanno colori diversi da quelli che hanno in estate. E cosa hanno fatto gli autori del film, quelli che collaboravano appunto alla realizzazione del film? Hanno preso uno spray verde e colorato le foglie che venivano inquadrate dalla telecamera.
Modalità hardware, ma hanno pittato tutto.
Cosa molto simpatica anche che c'è una scena che naturalmente tutti ricorderete, gli appassionati del film, dove c'è un lago e c'è una danza nel lago. Ecco, peccato che la temperatura dell'acqua fosse veramente molto bassa. I due, gelida, infatti, vengono i due protagonisti vengono ripresi da lontano perché tremavano e avevano freddo. Poverini, però.
Eroici, eroici che li citiamo: Bill Medley e Jennifer Worms, due protagonisti del film.
Diciamo che ci sono anche altri film. Se non siete appassionati di danza,
sarete sicuramente appassionati di animazione
e di cartoni animati.
Esatto, di cartoni animati. Perché altro film che a suo modo fa la storia in questi anni è che ha incastrato Roger Rabbit,
che è una sorta di animazione particolare,
un esperimento incredibile, perché mischiano live action a animazione.
Qualcosa forse si era già visto con Mary Poppins, però erano dei pinguini, se non sbaglio, messi lì. Questa volta invece c'è c'è proprio interazione dei personaggi.
Tra l'altro questo film vanta un animatore di rispetto assoluto, tale Richard Williams, che poi ha pubblicato successivamente un libro che è il riferimento per il 99% degli animatori anche moderni.
Ecco, e pensa tu che l'animazione era fatta talmente bene che ci furono anche problemi perché c'erano delle scene eccessivamente sexy. Naturalmente la protagonista era la famosissima, come si chiama, capelli rossi, ce li presente?
Ma non lo so.
Vestito rosso, vabbè, lasciamo il nome agli appassionati, andate a scoprire il suo nome. Però la cosa di coniugare questa live action con appunto, cioè, pazzesco.
Splendido.
E sai chi era il regista?
Robert Zemeckis. ritorna. Sono gli uomini degli anni Ottanta. Sono i nostri uomini.
Sono degli eroi, caspita. Detto ciò,
lanciamo la seconda canzone che ci spianerà la strada verso il terzo blocco. Bob Geldof con The Great Song of Indifference.
I don't mind if you go, I don't mind if you take it slow. I don't mind if you say yes or no, I don't mind at all. I don't care if you live or die, couldn't care less if you laugh or cry. I don't mind if you crash or fly, I don't mind at all. I don't mind if you come or go, I don't mind if you say no. Couldn't care less, baby, let it flow, cause I don't care at all. If you sink or swim, lock me out or let me in. Where I'm going or where I've been, I don't mind at all. I don't mind if the government falls, implements more futile laws. I don't care if the nation stalls, and I don't care at all. I don't care if they tear down trees, I don't feel the hotter breeze, sinking dust and dying seas, and I don't care at all. Let's go! I don't mind if culture crumbles, I don't mind if religion stumbles, I can't hear the speakers mumble, nah, I don't mind at all. I don't care if the third world fries hotter there, I'm not surprised. Maybe I can watch whole nations die, and I don't care at all. I don't mind at all. Come on, boys.
Senti, ma questo Bob Geldof canta solo o organizza anche eventi?
Oh, come no, organizza eventi ai quali noi non possiamo assolutamente rimanere indifferenti, come ci consiglia
la canzone. Secondo me è uno dei PR forse più bravi della storia dell'umanità.
Beh, ha messo insieme un bel po' di gentaglia, sai?
Perché il 13 luglio, dovete ben sapere, del 1985, possiamo definirlo il concerto rock più epico di tutti i tempi?
Ma sì, anche se non lo è, noi lo definiamo lo stesso, perché siamo una trasmissione di personalità.
E poi diciamo anche che era per una buona causa, perché era per alleviare la carestia in Etiopia, quindi c'aveva comunque una sorta di sfondo anche umanitario, ecco, diciamo così.
Eh sì.
Che cos'è questo Live Aid di cui abbiamo parlato prima? È una sorta di jukebox globale, nel senso contemporaneamente sono collegati più palchi in giro per il mondo, diciamone qualcuno, Londra, a Filadelfia, ma anche Sydney, Mosca, diciamo un po' a livello globale proprio.
Bella rete.
Tutti collegati in una sorta di trasmissione TV. Infatti questa è stata la trasmissione TV, oltre ad avere il maggior numero di ascoltatori in assoluto, 2,5 miliardi, giusto male, così per dire qualche numerino, è anche stata la più grande trasmissione perché ha dovuto di tutti i tempi, perché ha coinvolto satelliti, persone, addetti ai lavori,
fusi orari, delirio.
E su ogni palco si esibiva contemporaneamente un cantante che non è un cantante, diciamo così, possiamo dire, di riempimento, ma
diamo qualche nome.
Dillo,
già che ci siamo, diamo qualche nome. Sting, David Bowie, U2, Simple Minds, Queen, Elton John, Tina Turner, Dire Straits, Beach Boys. Vai.
Madonna, anche ad un certo punto.
Possiamo continuare a fare riempire tutta l'intera puntata.
E soprattutto, molto interessante, ci sono, hai visto, ogni tanto, naturalmente, quando coinvolgi tutte queste persone, ci sono delle stranezze. Phil Collins, ad esempio, si esibì a Londra, poi cosa fece? Prese l'aereo così e andò a Filadelfia e cantò anche a Filadelfia. Quindi, capito, si è fatto due palchi e sull'aereo, non contento, trovò per caso la cantante Cher e le disse: ma non è che ti va di venire a cantare con me sul palco di Filadelfia?
Splendido.
E Filadelfia, Filadelfia, sì. Filadelfia, che naturalmente non è la Filadelfia,
si spalma.
Non si spalma. Cioè, cantarono We Are the World.
Accidenti, accidenti. Ma quanto sono belli questi anni?
Sono bellissimi, bellissimi.
Vi potremmo dire che sono finiti, ma in realtà non è così. Non è così, perché la settimana prossima, per l'intera settimana, come è successo per 80-84, ritorneremo con tre puntate speciali per gli anni 85-89. Non vi resta che ripassare un po' sui siti sul sito di Weird Inside,
sulla pagina Facebook,
sull'applicazione, riascoltare le vecchie puntate
e anche su ondequadre.polito.it, dove ci siamo noi, c'è tutta lo staff e tutti i programmi di Onde Quadre. Quindi ragazzi, non vi perdete la prossima settimana.
Riallineatevi e ci risentiamo lunedì con ancora 85-89.
Ciao,
ciao.
Per voi e per gli amici,
Weird Inside.